Perfetto sconosciuto non è, anche perché il suo nome l'abbiamo letto tutti almeno una volta, però lo facciamo dire da lui perché con questa bellissima voce è quasi un peccato leggerlo io. Come ti chiami e da dove vieni?
Quella bellissima voce poi. Tarcisio Pullo, vengo da Claro, che oggi è quartiere di Bellinzona.
Eh già. Dunque sei un sopracenerino, un uomo che oltre ad essere un professionista legato al territorio, perché tu hai scritto una vita sul territorio, sei legato al territorio per tanti motivi, per tanti progetti, per tanti interessi. Magari possiamo partire proprio da lì. Tu a Claro ci nasci, Tarcisio?
Sì, in realtà no, Bellinzona, perché comunque si nasceva all'ospedale già ai tempi remoti in cui io sono nato, ormai tanti anni fa. Però ho sempre vissuto a Claro, dove fortunatamente i miei genitori mi hanno lasciato qualche pezzetto di terra, e per cui ho costruito una casa lì, ho cresciuto la mia famiglia lì, pur facendo il pendolare, perché lavoravo a Muzzano, insomma.
A Muzzano. La tua famiglia, ci puoi solo riassumere il contesto familiare che hai costruito?
Allora, parliamo della mia famiglia. Sì. Mia moglie, sì? che è una docente, che insegna alle scuole medie.
Come si chiama la tua moglie?
Si chiama Monica.
Sì.
E poi ho due figli che ormai sono grandicelli e stanno un po' per spiccare il volo, e anche ora. Agostino, che è avvocato, e Sofia, che invece continua ancora a studiare, benché insegni già alle scuole elementari, un po' alla scuola media, poi è docente, anche docente insegnante di pattinaggio artistico, perché lei ha fatto una carriera a un certo piccolo livello, era una brava pattinatrice, insomma, è riuscita da quella passione a tirar fuori anche un po' un mestiere.
Quindi insomma la figlia ha seguito la passione un po' della mamma, e beh, anche fare l'avvocato significa un po' saper usare le parole, quindi l'imprinting, la passione siete riusciti a trasmetterla. E dove arriva la tua passione per la scrittura? Il fatto che tu diventi giornalista, lo sapevi già da piccolo oppure da piccolo sognavi di fare altro?
Da piccolo sognavo di fare il docente, per la verità, ed è quello che poi ho fatto, nel senso che io ho frequentato la scuola magistrale inizialmente, quindi ero un docente. Però già durante la magistrale, quindi quando avevo 16-17 anni, ho cominciato a mandare dei contributi e a scrivere dei piccoli articoli, soprattutto di sport, perché lo sport è stata ed è ancora la mia grande passione. E il primo articolo che scrissi era sull'Eco dello Sport, che ai tempi era un settimanale cartaceo, oggi rivive in forma di pubblicazione online, ed era diretto da Libotte, Armando Libotte, che era anche una grande penna, è stata una grande penna del giornalismo sportivo ticinese, ha scritto anche parecchi libri, e mi ospitò e creò una rubrica dei giovani in cui io potevo ogni tanto sfogarmi e scrivere le mie opinioni.
Allora partiamo da lì. Abbiamo parlato delle passioni di Tarcisio, che nasce e cresce nella Svizzera italiana, nel Sopraceneri, a Claro. Tra l'altro anche l'ospite di ieri era proprio di lì. Claro, che è una zona magnifica, baciata dal sole, su questo, io a scuola il cono di deiezione,
sì.
famigerato cono di deiezione, e ci sa Calè, insomma, ecco. E poi il monastero, tante cose rendono Claro molto speciale. Crescere lì significa essere anche molto vicini alla natura, ci sono anche tanti vigneti, e anche questo, oltre allo sport, è una tua passione.
Beh sì, il vigneto sì, oltretutto io ce l'ho perché è stato tramandato a me da mio papà, che nel 1960, credo, 62, impiantò proprio un vigneto di Merlot, dove io poi vicino a questo vigneto ho costruito la mia casa adesso. E mi è sempre sembrata una cosa importante raccogliere la sua eredità e andare avanti con quella che era la sua passione. E quindi ecco, da lì è nata un po' la mia passione per la vigna e per tutto quanto le gira attorno, e poi chiaramente anche per i buoni vini, quelli ticinesi e anche non quelli che non sono ticinesi, insomma.
Rimanendo su quello che hai ereditato, è una tradizione che hai abbracciato perché anche lì hai ricevuto, sei stato coinvolto da una passione, oppure perché era come una missione per te continuare una storia?
No, credo che inizialmente fosse più la missione di dover continuare una storia, di prendere in mano un'eredità che mi aveva lasciato lui, che non riusciva più a portare avanti questo vigneto. E ho in mente che quando io poi feci dei lavori per ingrandire questo sedime, questo impianto, ho in mente la sua felicità quando venì e gli mostrai appunto come avevo ingrandito il suo primo vigneto, ecco.
I tuoi genitori li hai ancora?
No, mio papà è morto nel 2014, e invece ho ancora una mamma che ha quasi 91 anni e che vive ancora da sola a casa con qualche aiuto, però se la cava.
La mamma Piera,
esatto,
a cui mandiamo un grande bacio, che non ha messo al mondo soltanto te, non sei figlio unico.
No, ho un fratello che si chiama Marco.
Che si chiama Marco, che è più grande o più piccolo?
No, è più piccolo, ha 3 anni meno di me, e niente, ha una sua famiglia, 2 splendide figlie.
E anche lui è appassionato di parole?
Ma lui è più appassionato di lavori manuali, credo, e di sì, però ecco, e fa molto sport, è uno sportivo anche se ha i suoi 60 anni e oltre, però sì, ecco.
Va detto che comunque anche star giù a lavorare in vigna, insomma, è una bella manualità, ci vogliono tante competenze, tanto impegno, tanta presenza lì.
Ma ci vuole... Più si va avanti a conoscere il mestiere, più si capisce che ci vuole tanta competenza. Per cui, ecco, io per esempio all'inizio del decennio scorso ho frequentato un corso di formazione a Mezzana per poter diventare vinificatore, perché ecco, c'è molto da fare nel vigneto, e poi io faccio ogni tanto anche qualche goccio di vino e non sono mai soddisfatto del mio prodotto, per cui ho cercato di fare dei corsi per poter imparare l'arte e migliorare questo prodotto.
Tu sei stato anche premiato, poi chiudiamo e torniamo tra un attimo, come giornalista ma appassionato viticoltore, perché sei riuscito a trasmettere con la tua attività il tuo attaccamento al settore vitivinicolo, quindi ti hanno riconosciuto i massimi esponenti della Svizzera italiana come Ticino Wine per il tuo ruolo, per la tua capacità di divulgare questa passione, questa cultura e la storia del vino.
Sì, è stato un premio totalmente inaspettato, e che sicuramente, come tutti i premi, fa piacere ricevere. Ecco, mi ricordo che quella sera in cui mi è stato consegnato il premio ero veramente sorpreso, perché non mi aspettavo assolutamente che il premiato fossi io, e poi dalle prime parole della laudatio capii che effettivamente forse c'entravo qualcosa.
Torniamo tra poco proprio per parlare di vino. Oggi perfetto sconosciuto, si fa per dire, Tarcisio Bullo, che ho anche avuto modo di conoscere per mille occasioni nella vita, e soprattutto per Vacanza a Chilometro Zero, quando mi ha fatto fare un bel percorso sul territorio, zona Biasca, Lodrino, Claro, perché c'è un percorso di cui poi parliamo. Ma prima di andare lì, siccome tu di vino te ne intendi tanto e hai scritto anche di super vini, sei andato in ristoranti étoilé, insomma, oltre al piacere della scrittura c'era anche il piacere, insomma, quei veri piaceri della vita, Tarcisio. Beh, c'è qualche aneddoto, quella volta in cui ti ricordi che avevi fatto questa degustazione anche un po' per lavoro e per piacere, che non ti puoi dimenticare, vuoi per un personaggio che hai incontrato, vuoi per, non lo so, così su due piedi?
Così su due piedi, una domanda difficile.
Beh, se no ci pensiamo tra un attimo.
No, una cosa che ricordo con molto piacere è un invito che ho ricevuto per assaggiare la cucina di Pietro Lehmann a Milano.
Sì.
E devo dire una cosa, io sono onnivoro e anche un po' carnivoro, diciamolo pure, poi amo il pesce da morire, e l'idea di andare a mangiare vegetariano e vegano non è che mi stuzzicasse più di tanto, però era un'esperienza da fare. E quindi ecco, ho conosciuto la sua cucina. E soprattutto poi ho realizzato, io ai tempi avevo una rubrica sul Corriere che si chiamava il Club dei 30, in cui intervistavo personaggi ticinesi di riconosciuta fama, anche oltre i confini ticinesi, che non avevano nessun tipo di relazione con lo sport, ma che io li facevo parlare proprio di sport, della loro passione per lo sport.
Okay.
Così ho scoperto che Pietro Lehmann, per esempio, è molto amico di Novak Djokovic, il tennista.
Ma va!
Eh sì, che frequenta il suo ristorante. E ecco, niente, c'è stato tutto un discorso, e bisogna solo togliersi il cappello davanti a Pietro Lehmann, che è capace di portarti in tavola dei piatti meravigliosi che magari tu potresti confondere a volte per un carpaccio di manzo, invece semplicemente dalla barbabietola messa lì in maniera spettacolare e soprattutto molto molto buona.
Chef Lehmann, che credo viva in Valle Maggia, tra l'altro.
Vive tra la Valle Maggia e Milano.
E Milano. Non so, credo... E il Gioia, il suo Gioia, esatto. Sì. E il cui nipote fa teatro con me, che è il John. Ah, ecco, per dire, perfetto. Così chiudiamo il momento gossip. E quindi sì, è vero, tante volte ti... E poi ci sono questi personaggi di una tale caratura, ma con altrettanta umiltà. Questa è un'altra... Beh, cosa straordinaria.
E parlando di relazione, poi io scoprì che mia figlia era in relazione con il figlio di Pietro Lehmann. Non so, erano due ragazze che credo, non so se si scambiassero dei vestiti o delle cose del genere.
Ma dai, bellissima!
Sì, ecco, una storia per dire che poi da cosa nasce cosa, come si suol dire, come dicevano i nostri vecchi tempi, ma in realtà è così, insomma, ecco.
E poi c'è questa legge del 5, che entro 5 tu arrivi a chiunque nel mondo, cioè tra 5 persone arrivano l'aggancio anche con il presidente degli Stati Uniti magari, ma... Beh. Non lo so, però so che non era l'unica rubrica che curavi questa Club dei 30, ce n'è una che curi ancora con affetto. Tacca la balla, andiamo lì?
C'è ancora.
Dai, c'è ancora, perfetto. Ma gli amici come ti chiamano, Tarcisio? Tarci?
Non tutti.
Non tutti.
In realtà, Cis.
Cheese,
sì.
Che fa anche cheese come sorriso, sei uno che sorride spesso ogni tanto.
O formaggio.
O formaggio, o formaggio che si abbina bene con i vini e con la birra. Ma gli amici...
No, ma il cheese è proprio
è un cheese. Certo, cheese, assolutamente. E quando facevi la magistrale c'era un amico che, non so, che con cui avevi un po' costruito, sai, quelle persone che ti accompagnano per un pezzo della vita?
Ma certo, ce n'era uno in particolare, ma ce n'erano molti. Uno era Marco, assolutamente.
Lo trovo qua sulla tua rubrica, veniamo.
Lo trovi. Marco.
Ok, allora, quello che mi hai indicato, vediamo se è in linea. Vediamo se risponde. Marco cosa fa nella vita?
Marco adesso fa il pensionato, ma lo lasciamo dire a lui.
Marco, buongiorno!
Buongiorno Rosy, come stai?
Grazie per aver accettato questa chiamata senza dire cosa Ivoran.
Sono quasi in partenza perché devo fare in giro in mountain bike, però sto attento a quello che mi racconti. Dimmi.
Velocissimo Marco, le bellezze dell'essere pensionati, il veramente approfittare della vita e il godersela, perché avete passato insomma una vita lavorando tra passioni eccetera e impegni. Il bello di poter andare a fare una pedalata in mountain bike non a prezzo, immagino.
Sì, quello è vero, quando si è in salute bisogna approfittare giorno per giorno, perché se no non si può mai procrastinare un domani farò, quindi bisogna fare tutto nell'immediato, insomma, no? Però col piacere e la voglia di farlo, ecco, avere la passione, insomma.
È un dovere verso lo stato della felicità,
Esattamente, Rosy, esattamente.
Invece quando eravate giovani, non che non lo siate più, ma insomma lì, quando pensavate di conquistarvi il mondo, che cosa avete costruito con il CIS? Lo chiamavi CIS tu?
Sì, ma ne abbiamo fatti di tutti i colori, ci siamo conosciuti... Già al ginnasio, però dopo la memoria lì è un po' più vaga, e in magistrale, insomma, abbiamo passato dei bellissimi anni assieme, insomma, ecco, mi ricordo di lui che era molto studioso comunque, molto
diligente. Dice secchione.
Secchione, ma mi agisco forte.
Ma mica tanto, eh.
No.
L'ho sempre ammirato per quello, perché è sempre stato anche molto diligente, molto forte nelle lingue. E soprattutto nei componenti, nel fare componimenti, eccetera.
Le dissertazioni, wow.
Le dissertazioni, ecco. Dai, non mi venivano le parole. Comunque è una persona squisita, un uomo, un ragazzo sempre a tutto campo, sempre molto, molto attivo, molto stimolante per tutti. E insomma, qualcosa ne abbiamo fatte comunque, oltretutto, perché ci trovavamo spesso, so che lui dormiva a Locarno perché doveva scendere col treno il fine settimana, poi ci si ritrovava, si facevano tante chitarrate assieme e quindi ci si divertiva e tante cantate.
E chi suonava la chitarra e chi cantava?
Beh, Marco è
quello che suonavo ero io, quindi tutte musiche di vecchio Battisti, Bob Dylan, eccetera.
No!
E questo ci rinvigoriva tanto, insomma.
E la suonano ancora anche molto adesso, attivi. Evidentemente.
Evidentemente, eravate molto attivi.
Sì, esatto, esatto.
E ogni tanto adesso, come vi siete ritrovati? Senti, me la regali ancora una canzone e un racconto di come vi siete ritrovati? Perché dalla magistrale ad adesso un po' di tempo è passato. Mi regali ancora due minuti?
Ma guarda, è stata un po' una casualità, perché ci eravamo già visti forse un paio di occasioni, e poi ci siamo risentiti al telefono e abbiamo detto: ma sarebbe bello veramente magari ricreare ancora il gruppo che avevamo di 40 anni fa, quindi parlo degli anni 70-80, mm-hmm. no? E di ritrovarci ancora assieme, no? Perché ci siamo accorti che il tempo vola così tanto, 40 anni sono passati, e allora anche la curiosità e l'idea di ricreare questo gruppo ci ha entusiasmati, no? E quindi siamo partiti entrambi alla ricerca dei numeri di telefono di tutti, e in pratica in 2 settimane o 3 settimane abbiamo ricreato il gruppo, che non è poco, perché alla fine siamo circa una ventina di persone tra uomini e donne, insomma.
Wow, meraviglioso!
Ed è stato un successo, è stato un successo, Rosy.
Immagino.
Perché poi ci siamo detti: chissà come ci si ritrova, no? Uno più vecchio, uno più grasso, uno più bianco, uno più grigio, insomma.
Marco,
dimmi,
aspetta,
dimmi,
ce l'hai ancora un minuto per me?
Dimmi, aspetta.
Allora, questa canzone dice il bene nel male, ma sì, nei cambiamenti, nel perdersi dopo un momento dove, Marco, siete stati compagni di formazione, sì, alla magistrale di Locarno, di qualche anno, sì, fa, con Tarcisio Bullo, e a un certo punto, Marco, tu prendi, non so, la tua
una
strada,
direzione.
Certo,
esatto.
Lui ha preso la sua, non vi siete più visti. E poi,
esatto,
e poi casualmente ci stavi raccontando che per una serie, sì, di casualità vi siete rincrociati e detto: c'è che sa vedo mammo, ma mia du mammi e ti, un gruppo.
Esatto, esatto.
Ma prima ci siamo incontrati io e lui.
E quando vi siete visti, detto: dai, non
io mi ricordo ancora esattamente dove l'ho rincontrato dopo non so quanti anni, decine di anni.
Alla Piodella, giusto?
Sì, sull'argine del fiume, lì vicino a Agno.
Ah sì, è vero.
Tu eri
vero.
In giro in bicicletta e io andavo a piedi, che stavo andando a mangiare durante la pausa di mezzogiorno. E
esatto.
E voilà, e lì ci siamo. Ecco. È il Marco. Ma che fine è fatto? Io non sapevo neanche che tu poi eri sceso a Lugano, che avevi messo famiglia a Lugano. Incredibile come poi da confidenti delle cotte reciproche che ci prendevamo in adolescenza e dalle consolazioni musicali che tu facevi per tutti, ci siamo persi, perché ognuno è stato assorbito dalla sua vita. E da quel momento lì però la cosa è rinata, e uno degli obiettivi che ci siamo posti è stato proprio quello di dire: ok, adesso ritroviamo tutta la banda e rimettiamo assieme la classe e ritroviamoci. E così è stato, Marco l'ha già detto, in 15 giorni abbiamo fatto saltare fuori tutti i numeri di telefono, abbiamo ricontattato tutti e abbiamo fatto una rimpatriata in primavera, non so che era 4 o 5 anni fa, e da lì in poi tutti gli anni noi ci troviamo una volta o due o tre.
Cosa significa, esatto, ritrovarsi, Marco? Cosa significa rivivere un passato, ricordare?
Ma guarda, scusa se ti ho interrotta, ma l'effetto più bello, sai cos'è? È che ci si riscopre ancora adolescenziali.
Mm-hmm.
Cioè si rivivono delle emozioni che, non so, o si fa una passeggiata o si fa che si mette davanti a un bicchiere e ci si racconta delle storie. E si vede proprio che comunque siamo rimasti ancora simili, e quindi si ritorna ancora ad avere quell'entusiasmo giovanile che ci ha sempre sopportato, no? E questo è molto bello, perché malgrado tutti gli anni e difficoltà che ognuno può avere nella propria vita, no? Il fatto di esserci ritrovati in questo modo, si è ancora riaperta questa voglia di sentirsi vivi, di sentirsi giovani, ecco, no? E con
bellissimo.
Questo scambio di idee così è stato veramente bellissimo e anche molto emozionante.
Marco, grazie di cuore per la tua disponibilità.
Ma figurati.
Marco Travaglini, grazie.
Voi.
Buona
grazie.
Pedalata a sto punto.
Grazie. Sì, grazie. D'accordo, va bene. Grazie a te, Cif.
Grazie
a
Marco.
A voi, allora.
Io volevo sottolineare, si sente già dalla sua voce quale umanità, quale sì. carica emotiva porta Marco.
È bellissimo, si sente proprio davvero. Grazie, infatti voglio venire una
grazie
volta
a
cantare con voi con la chitarra.
Dai, d'accordo, combineremo allora.
Dai, va bene.
Va bene.
Grazie.
Grazie per avermi interpellato, buona continuazione.
Ciao Marco, ciao, grazie
ciao,
a te.
Ciao, ciao, ciao a voi.
Allora, ascolta, abbiamo messo Ricky Martin perché volevo parlare di calcio. Tua, una delle grandi passioni di Tarcisio Bullo, hai scritto tanto di calcio, non soltanto calcio internazionale, calcio legato sempre a questo territorio.
Gradi.
Sì, perché tu ami il nostro territorio, quindi segui tutto.
Sì, vabbè, poi dopo io in gioventù sono stato anche calciatore pessimo, però almeno sono arrivato fino al livello di seconda lega.
Ah, come,
qualche,
come cosa?
Qualche partita l'ho fatta.
Ruolo?
Ruolo
attaccante.
No, difensore, spacca stinchi. No, no. E poi ho fatto anche l'allenatore per molti anni.
Ah, sì? Sì, di quale squadra?
A Claro, perché fondamentalmente lavoravo nel settore giovanile, poi 2 anni ho preso in mano la prima squadra e poi avevo anche tante belle proposte perché niente, poi cominciando a abbracciare la professione del giornalista sportivo, il sabato e la domenica evidentemente
si lavora
e quindi già. Non c'era più assolutamente il tempo, ma si lavorava anche in settimana perché si è portati a lavorare sul tardi in una redazione di sport soprattutto. E quindi non c'era la possibilità di conciliare il lavoro con quello che era la passione dell'allenatore e del mestiere di allenatore, per cui abbiamo smesso lì. Ecco, però vabbè, un po' di conoscenze di calcio me le porto dietro.
Possiamo dire per chi sei tifoso adesso o ci si può sbilanciare?
Bah, guarda, io cerco di... Non ho più una passione per nessun club fondamentalmente, con l'età ho perso un po' questo entusiasmo che una volta magari c'era, guardo con simpatia comunque sempre le squadre ticinesi, mi rammarico che non ci sia più un'identità ticinese nelle nostre squadre e soprattutto anche a livello dirigenziale, perché resto convinto che nonostante gli zii d'America che oggi imperano qui in Ticino, il futuro possa essere assicurato soltanto quando c'è una componente dirigenziale che finanzia il club radicata sul territorio, altrimenti questi un giorno o l'altro potrebbero tranquillamente mettere la chiave sotto lo zerbino e ciao, e poi si ricomincia da capo. È un po' la storia del calcio ticinese degli ultimi anni e dobbiamo forse abituarci all'idea. È un calcio completamente cambiato rispetto a quello dei miei tempi, quando io cominciai a scriverne negli anni 80, e beh, bisogna farci l'abitudine.
Però questa tua rubrica è andata avanti e sopravvissuta ai cambiamenti.
La rubrica sì, no, la rubrica Tacalabala, che prende il nome dalla famosa da Elenio Herrera, che è un'espressione sua, Tacalabala, no? Che diceva ai giocatori dell'Inter, Tacalabala, nel senso vai sulla palla, insomma, ecco, mi è piaciuta moltissimo. Beh, sai che sto facendo un po' i conti e faccio un po' fatica a recuperare tutte le uscite che ci sono state, ma credo che siamo oltre le 200 apparizioni di questa rubrica, che ormai è quindicinale,
wow.
È ancora sul Corriere, mi sopportano, però io devo anche veramente ringraziare tutti i direttori del Corriere Ticino e anche la redazione sportiva di oggi del Corriere del Ticino, perché mi permette di esprimermi in maniera totalmente libera. Non ho mai avuto un intervento da parte di qualcuno che una volta mi ha detto ma smussa gli angoli, e ogni tanto mi rimproverano anche di averne gli angoli spigolosi. E ecco, ho avuto la massima libertà, il che per un giornalista è veramente qualche cosa di eccezionale.
Ma un giornalista, e faccio una domanda breve con una risposta breve, un giornalista deve sfidare i limiti ogni tanto? Deve avere il coraggio di andare un po' oltre?
No, secondo me non deve avere il coraggio di andare oltre, deve semplicemente esprimere le sue opinioni e non cavalcare troppo quelle della massa.
Tanto che passano i Green Day, stavamo ascoltando la musica e ci siamo dette, ma quanti anni ha tuo figlio? Tarci, adesso non so più come chiamarti, io ti chiamo Tarci, anche se così non è cisma, io non ti ho vissuto da giovane, da giovanissimo, perché da giovane ti ho vissuto, sì, da giovane, sei ancora giovane, cosa sto dicendo?
Grazie, grazie.
Ma con questo figlio che insomma qualche anno anche lui ha fatto il tuo percorso, hai due figli, una Sofia, e con lui tu mi racconti che è bello, hai degli scambi e non è evidente riuscire a costruirsi dei rapporti, no, speciali.
Non so se è un rapporto veramente speciale, però posso dire che, cioè, per me lo è, nel senso che credo di avere un bel rapporto con lui, e lui si confida spesso con me anche su questioni soprattutto professionali, eccetera. Per cui sì, ecco, credo che abbiamo un bel rapporto. Se ho bisogno di una mano, è pronto a darmi una mano anche nel vigneto, e per dire. E quindi, o in montagna, dove abbiamo una cascina che sfruttiamo poco, ma che comporta un po' di lavoro e di manutenzione. E niente, fra un po' le nostre strade si divideranno un po' di più, perché lui andrà oltre Gottardo a lavorare. Un po' mi dispiace, ma è la vita, ed è giusto che lui faccia la sua strada, e gli auguro tutto il bene possibile.
Sono delle opere d'arte che non ci appartengono, ai nostri figli, però è vero che quando crei le tue opere d'arte, insomma, concederle al mondo è sempre un distacco doloroso, no? Anche se sai che devi lasciarli andare. Questo è l'amore vero dei genitori.
Ma certo, ci vuole comunque una tutta la serenità possibile per affrontare questi momenti. Mia figlia è stata lontanissima per molto tempo, ha studiato a Londra, ha studiato in Italia, fa parte della vita, era giusto, era il suo percorso.
Ti ha già un po' forgiato questo distacco da Sofia, però è vero che magari l'altro che è rimasto in casa ti aveva ancora un po' abituato.
Relativamente, perché 7 anni a Friburgo li ha fatti anche lui.
Allora certo.
Perché adesso è un po' che è ancora qui, quindi vabbè.
E poi ci si ritrova però come compagni, no? Quindi si è viaggiato insieme, si è costruita la famiglia con la moglie, e poi ti ritrovi a essere in due. E tante volte ci sono dei racconti tipo le mie chiede che fa qualcosa, torna dopo. E così Tarcisio, per non farsi raccontare questo, si è inventato altri 800 progetti, tra cui abbiamo detto la Via della Pietra e un altro progetto molto carino che è Una Storia in Bottiglia. Da dove partiamo?
Da dove vuoi?
Dalla Via della Pietra.
Partiamo
che abbiamo raccontato quando
che tu conosci.
Sì, perché tu me l'hai raccontata per Vacanza Chilometro Zero, per la nostra televisione, in questi percorsi. Uno dice, ma cosa c'è da Biasca a Claro da scoprire? Ci sono un sacco di cave di granito, ci sono delle stazioni che danno degli spunti e delle cascate che insieme alle pedalate ti offrono anche dei bei paesaggi da ammirare.
Certo, ci sono delle opere d'arte che è pur arte minima, se vogliamo, però è arte popolare che merita comunque di essere vista, e soprattutto c'è questo bacino incredibile di estrazione dell'Ugneis, del granito, che è il più grande di tutta la Svizzera, e che è stato molto molto importante soprattutto alla fine del secolo del 1800 e all'inizio del 1900, quando si costruiva la ferrovia del Gottardo. Le cave pullulavano di operai, c'era una vita incredibile, la storia del socialismo ticinese è nata praticamente nelle cave, i movimenti operai sono nati lì, anche i primi scioperi credo che siano nati lì, e soprattutto mi piace pensare che c'è una storia incredibile che ha fatto cambiare il tessuto sociale di questi posti, perché tantissimi operai arrivavano soprattutto dalla Bergamasca e si sono poi integrati, qualcuno è ritornato a casa, ma moltissimi sono rimasti sul posto, si sono integrati, oggi nessuno sospetterebbe che non sono degli autoctoni e contribuiscono a gestire la società, i comuni, sono in consiglio comunale, sono nei patriziati, sono nei municipi. E ecco, c'è una carta importante da giocare per un bacino che non è molto ricco né di iniziative, se vogliamo, né di bellezze naturali. Il fil rouge dato dalla pietra, dalla presenza della pietra, è una cosa molto importante, e noi con la Via della Pietra cerchiamo di farlo vivere in molteplici sfaccettature, quindi non solo quello che le cave hanno portato, ma il fatto che ci sia questo materiale estrattivo importante vuol dire anche che c'è una ricchezza del territorio, c'è anche una presenza della pietra non lavorata ma in natura, e ci sono molte cose insomma che si possono vedere, che si possono valorizzare.
E c'è questa bella frase che tu riporti sull'opuscolo, che poi si può recuperare negli infopoint, negli enti turistici, come si chiamano adesso, non è giusto come si dice,
organizzazioni turistiche,
grazie, che, in questo progetto che racconta della costruzione della ferrovia del San Gottardo, come ci hai detto, a fine 800, pietra naturale della riviera che si diffonde in tutta la Svizzera e porta in giro la nostra storia, in giro...
Direi non solo in Svizzera, perché se pensiamo che la villa della famiglia Rockefeller a New York è costruita in gran parte con materiale proveniente dalle cave ticinesi, è qualche cosa di impensabile, ma non solo, ci sono piazze ad Astana, ci sono monumenti in Italia,
Jungfraujoch,
sulla Jungfraujoch, ci sono monumenti anche in Russia, cioè ecco.
C'è
molto sasso
ticinese,
molto sasso ticinese, molto sasso della riviera.
Wow.
In giro per il mondo.
Abbiamo ancora pochissimi minuti, però ti prego Tarcisio, raccontami di quell'altro progetto che tu hai nel cuore, che si intitola Una storia in bottiglia. Che cosa è sempre legata al territorio, a questo amore che hai per la tua terra?
Questa è l'ultima invenzione che mi sono fatto, insomma, adesso. Sì. Beh, Una storia in bottiglia parte da un articolo che avevo scritto sul vino un po' di tempo fa sul Corriere del Ticino, su un supplemento del Corriere del Ticino, perché in fondo dentro una bottiglia di vino c'è sempre una storia. Quel vino racconta sempre la storia, racconta la storia del produttore, racconta la filosofia del produttore, racconta il territorio, dove nasce, come si sviluppa, che tipo di produzione, di filosofia ha chi ha fatto quel vino. E quindi vabbè, il titolo è questo. Poi che cosa succede? Succede che sì, io dico, è un'iniziativa nata per e sul territorio, perché vuole valorizzare due piccole eccellenze, io le chiamo eccellenze, che sono situate a nord di Bellinzona, ed è un matrimonio tra il vino e la gastronomia. Le due eccellenze gastronomiche sono l'antica osteria del Carlin a Claro, dallo chef Salvatore Squillante, che è bravissimo, fa dei piatti che si mangiano, ma si mangiano con la bocca e con gli occhi anche, perché sono veramente deliziosi anche da vedere. Dall'altra parte a Gnosca c'è Carlo Stroppini Gourmet, che non è soltanto una sigla del suo ritrovo, del suo locale, ma è anche lì c'è una bella eccellenza. Quindi, avendo due eccellenze gastronomiche, ho detto, perché non cerchiamo di valorizzarle? Perché fondamentalmente da Bellinzona salendo ci sono alcuni ritrovi, ma soprattutto tra Bellinzona e Biasca c'è un po' poca scelta,
offerta.
C'è un po' poca offerta. Voilà. E di conseguenza, io, avendo molte relazioni nel mondo della viticoltura, ho detto, perché non ci inventiamo delle serate in cui il produttore viene, racconta i suoi vini a tavola assieme a un certo numero di clienti, che però sono sempre piuttosto pochi, cioè parliamo di 20 massimo 30 persone, quindi c'è un ambiente intimo. Abbiamo fatto la prima serata settimana scorsa.
Com'è
andata? È stata molto molto bella, è andata molto bene, perché c'era veramente quell'ambiente che io sognavo ci fosse in una serata del genere, quindi gente distesa, rilassata, che interloquisce con il produttore, che è interessata a sapere perché un vino è fatto in un certo modo e perché quel vino ha quei sapori, quei gusti, quegli aromi, quei profumi. Abbiamo mangiato molto molto bene e niente, abbiamo previsto 11 serate da qui al mese di novembre.
Ah, bella impegnativa quindi.
Quindi sì, chi vuole può naturalmente informarsi, iscriversi e partecipare.
Tu hai un sito,
tutti
che
sono
si chiama...
i benvenuti.
comclaris.ch, così magari uno ti cercasse. Sei anche su Instagram?
Sono più su Facebook che su Instagram. Su Instagram sto prendendo un po' le misure, ma faccio ancora un po' fatica. Su Facebook e anche su LinkedIn.
Bene. Torniamo per gli ultimi minuti, così ci dai le ultime dritte. Sono già le 13:58. Non ci basta un'ora per chiacchierare con i nostri perfetti sconosciuti. Ci si interroga, no? Man mano che gli anni passano in generale, ma anche, non so, magari fino ai 25-30 anni ti senti un po' eterno. Poi cominci a guardare da altre prospettive e renditi conto che abbiamo una data di scadenza di cui non vogliamo sapere i dettagli. Magari, non lo so, è meglio non saperli. Non so cosa ne pensi tu, Tercisio.
Assolutamente, è meglio non sapere nulla di questo.
E tu pensi che siamo qui in un transito che avrà un epilogo e poi basta? Oppure c'è una fede, c'è un credo, c'è una speranza?
Allora, io ammiro tutte le persone che hanno una fede. Mia mamma, che adesso è un po' anzianetta, ma fino a qualche tempo fa andava a messa tutte le domeniche. Io non ci vado, credo che, ecco, sono tendenzialmente agnostico, penso che noi facciamo la nostra vita e quando è finita non ci sarà più nulla nell'aldilà, però non ho le prove.
Non hai le prove nemmeno tu. Ti piacerebbe essere ricordato? Dice, mi farebbe piacere, oppure quello che è stato il tuo imprinting, l'hai fatto per cosa? Lo scrivere, scriptum manet, no? Verba volant. Che cosa ti piacerebbe passare alle generazioni, ai tuoi figli, a chi resta?
In un mondo che va talmente veloce come questo, con dei cambiamenti che si susseguono praticamente anno dopo anno in maniera incredibile, quello che mi piacerebbe restasse, e questo potrebbe essere anche il sogno che ho prima, un sogno che ho da realizzare ancora, diciamo così, potrebbe essere quello di scrivere un libro che racconti un po' quello che è stato il mio percorso, ma non perché sono io, perché ho vissuto un certo tipo di infanzia, un certo tipo di realtà che era ancora una realtà rurale, ancorata al territorio, in cui c'erano ancora delle tradizioni, c'era ancora un legame stretto tra l'uomo e la natura. E oggi si sta perdendo tutto questo. Oggi credo che le giovani generazioni fanno fatica a capire che cosa, cioè, tu porti a un ragazzino oggi un telefono vecchio stampo e non sa che cosa sia. Ecco, mi piacerebbe raccontare un po' questa evoluzione che è stata velocissima e che forse i giovani di oggi non conoscono, ma che dovrebbero conoscere per capire chi siamo, perché quando sappiamo chi siamo, quando sappiamo anche da dove veniamo.
Wow! Allora, per vivere almeno il territorio, per le vostre prossime iniziative, il tuo sito tarcisiobullo.ch, oppure cercate com claris,
che puoi comunicare chiaro, fondamentalmente.
Com claris, vedi come sei avanti.
E c'è anche un po' il nome claro, e comunicare claro, chiaro.
Potevi fare il giornalista, Tarcisio Bullo.
Avrei potuto.
Ma tanto continui a farlo perché scrivi di auto, quindi cambi auto spesso. Auto elettrica?
Non per merito mio.
No, perché fai questo di lavoro. Ma auto elettrica?
Sono un fan dell'auto elettrica.
Ecco, ok.
Sì.
Però sarai anche un fan del rombo del motore grintoso?
Ma io trovo che in questa realtà di oggi, in cui ci sono leggi che vietano praticamente tutto, in cui ci sono dei limiti da rispettare, in cui ci sono dei limiti da rispettare anche dal punto di vista delle emissioni dell'ambiente, non sono così affascinato dal rombo del motore con i 12 cilindri o con gli 8 cilindri.
Comunque ti leggiamo. Come si chiama la tua rubrica sulle auto?
No, non si chiama nulla, sono nulla. Semplicemente dei reportage che appaiono sia sul canale web del Corriere del Ticino, sì, sia sulle pagine del domenicale del Corriere, che si chiama, certo, appunto La Domenica.
La Domenica, certo, che chi non l'ha letto. Tarcisio, chiudiamo proprio una battuta: che cos'è la felicità per te?
Una domanda da un milione di dollari, insomma, o di franchi. Credo che la felicità sia il vivere in perfetto equilibrio con se stesso e con i propri ideali e con le proprie aspirazioni.
Ci siamo già arrivati?
Non è facile, c'è ancora molto da fare.
A perfetti sconosciuti.
Ed è un cammino tutto in salita.
Ed è un cammino in salita. O una via della pietra a volte.
Anche.
A perfetti sconosciuti di Tarcisio Bullo, che ringrazio di cuore per aver accettato l'invito. Da oggi un po' meno sconosciuto, ma sicuramente altro individuo. Perfetto, grazie Tarcisio per
grazie
essere stato
Rosy,
con noi.
Grazie Rosy, grazie a tutti voi.